Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio, un caloroso saluto a tutti voi. E questa sera possiamo meditare il Salmo 36. Vedremo in questo Salmo l'immagine del malvagio. Altro particolare che troviamo in questo Salmo è Davide, che viene citato come servo del Signore. Il Salmo ci dà una visione del cuore dell'uomo, che è malvagio. Potrai anche non crederci, ma sappi che ogni essere umano ha un cuore malvagio. Così infatti lo definisce la parola di Dio per mezzo del profeta Geremia, capitolo 17, versetto 9, dicendoci: «Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo?» Fortunatamente Dio ha un rimedio per questi problemi di cuore. È il miglior cardiologo che sia mai esistito. Ma ora leggiamo il primo versetto del Salmo 36. Al direttore del coro di Davide, servo del Signore. L'iniquità parla all'empio nell'intimo del suo cuore. Non c'è timore di Dio davanti agli occhi suoi. Queste parole ci portano a considerare quanto disse il Signore Gesù Cristo in Matteo 15, versetto 19. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Ci sono molte cose orribili che escono dal cuore umano. Nella lettera scritta ai Romani, capitolo 3, versetto 18, troviamo la citazione di questo salmo in quanto Paolo scrive: «Non c'è timore di Dio davanti agli occhi suoi». Questa è una rivelazione del cuore malvagio di ogni uomo. Infatti, la vecchia natura ha grande presa sull'uomo. A coloro che dicono: «Lascia che la tua coscienza sia la tua guida», io rispondo che la tua coscienza non è una guida sicura, ma può esserla solamente lo Spirito Santo, se credi in Gesù. La tua coscienza è come un barometro che ti dice se ciò che hai fatto è giusto o sbagliato. Lascia che lo Spirito Santo sia la tua guida, e la tua coscienza sarà quella che ti infastidirà quando farai qualcosa di sbagliato. Essa lo illude che la sua impietà non sarà scoperta, né presa in odio. Gli uomini peccatori che non si ravvedono e non vogliono credere in Gesù come loro Salvatore, è come se si autodistruggessero. Essi sono illusi dalla loro stessa malvagità, che la passeranno liscia e che non cambieranno mai idea. È invece importante prendere coscienza dei propri errori e odiare il male. Leggiamo ora i versetti 3 e 4 del Salmo 36, che evidenziano ancora la malvagità del cuore umano. Le parole della sua bocca sono iniquità e inganno. Egli rifiuta di essere giudizioso e di fare il bene. Medita iniquità sul suo letto. Si tiene nella via che non è buona, non odia il male. Che immagine spaventosa abbiamo qua. L'uomo malvagio, persino quando è a letto, organizza e pianifica le malvagità che farà il giorno dopo. Nei versetti che vanno dal 5 al 7 del Salmo 36 abbiamo un'immagine di ciò che è Dio. Oh Signore, la tua benevolenza giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle nuvole. La tua giustizia si innalza come le montagne più alte, i tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano. O Signore, tu soccorri uomini e bestie. O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza. Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa, e tu li disseti al torrente delle tue delizie. Poiché in te è la fonte della vita, e per la tua luce noi vediamo la luce. Fa giungere la tua benevolenza a quelli che ti conoscono e la tua giustizia ai retti di cuore. Che parole benedette, che parole meravigliose sono queste. Questo è il Dio che l'uomo rifiuta nonostante Dio desideri ripristinare con lui una comunione perfetta, una comunione attraverso la fede in Cristo. Questo è il Dio che gli uomini non amano, non considerano, non temono e nel quale non vogliono avere fiducia. I malvagi non conoscono questo Dio e non hanno idea di cosa voglia dire trovarsi sotto le sue ali protettive. Egli invece è colui in cui i giusti si rifugiano. In Esodo 19, versetto 4, Dio dice a Israele: «Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me». Sotto le sue ali c'è protezione, quindi c'è sicurezza, c'è riposo e il calore dell'amore di Dio. Gesù ha detto queste commoventi parole che sono riportate in Matteo al capitolo 23, versetto 37. «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Questo è il Dio che molti stanno respingendo oggi, vantandosi di essere uomini liberi, che non devono avere nessuna costrizione. Oggi viviamo in una società che tollera quasi tutto, e a volte, per tacitare la coscienza, si comincia col negare l'esistenza di Dio, convincendosi così di non dover rendere conto a nessuno. Tutto dunque è permesso, almeno ciò di cui la giustizia umana non deve occuparsi. E ciascuno conduce i propri affari come gli pare e piace, interessandosi solo dei propri interessi. Si afferma infatti che nessuno ha il diritto di dirci ciò che dobbiamo o non dobbiamo fare. Questa filosofia permissiva è apertamente insegnata e accettata dalla maggior parte delle persone. Senza dubbio è qui che possiamo trovare la ragione del caos morale nel quale viviamo e che va verso l'anarchia. Non è forse questo che falsa tutte le relazioni fra marito e moglie, fra genitori e figli, nelle scuole, nella società? Ciascuno fa ciò che vuole, senza tener conto di nessuno. Questa è l'immagine del cuore insanabilmente malvagio che Dio vuole cambiare. Anche tu sei uno di questi? Se è così, ascolta. Dio ti ama e desidera il tuo bene. Non vuole costringerti a fare qualcosa contro la tua volontà, ma ti tende una mano e te la tende per offrirti la vera libertà. Se tu prendi ciò che ti viene offerto, egli ti libererà. Ma se rifiuti questa offerta, sappi che un giorno non potrai incolpare nessuno per le conseguenze che avrai, perché pur avendo l'opportunità di essere salvato per la fede in Cristo Gesù, non hai accettato, e questo ti condannerà. Leggiamo ora gli ultimi versetti del Salmo 36. Non mi raggiunga il piede dei superbi, la mano degli empi non mi metta in fuga. Ecco, quelli che fanno il male sono caduti, sono atterrati e non possono risorgere. Davide prega che Dio continui a manifestargli misericordia e grazia, così che non cada sotto la mano del malvagio. Questo è qualcosa che ogni credente dovrebbe chiedere. Viviamo in un mondo crudele e malvagio, ma tu hai la possibilità di avere un cuore nuovo. Hai la possibilità di brillare alla gloria di Dio. A te la scelta se continuare a vivere così o se desideri essere una nuova persona. Il Salmo 35 è ancora un salmo attribuito a Davide, in cui è manifestata una sua esperienza e la promessa di una benedizione futura. Interessante considerare è che ogni versetto di questo salmo inizia con una lettera diversa dell'alfabeto ebraico. Ci sono 40 versetti nel Salmo 37, due per ogni lettera dell'alfabeto. In questo modo gli ebrei insegnavano ai bambini la legge di Dio, così come noi oggi insegniamo ai nostri bambini a leggere: A come albero, B come banana, C come cane, eccetera, eccetera. Il Salmo 37 è composto in modo simile. Leggiamo allora i primi due versetti. Di Davide. Non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. La prosperità del malvagio è qualcosa che turbava molto Davide. Questo soggetto è trattato anche nel Salmo 73, che vedremo più avanti, come pure in altre parti dell'Antico Testamento. La domanda che ricorre spesso è: perché le persone che rifiutano di avere fede in Cristo e quindi vivono senza Dio prosperano? Nell'Antico Testamento Dio promise ai credenti prosperità terrena, materiale, ma non ha promesso la stessa cosa ai credenti oggi. La speranza attuale del credente è nel cielo, non sulla terra. Invece la speranza di Israele era sulla terra e si manifestava principalmente con il possesso del territorio e la vittoria sui nemici. L'uomo di quei giorni si guardava intorno e vedeva il malvagio prosperare, ed era difficile comprenderne la ragione. Davide, riflettendo sull'argomento, giunse alla conclusione, come del resto vi giunse anche Asaf nel Salmo 73, che un giorno i malvagi saranno falciati come l'erba, castigati da Dio. Diamo tempo a Dio, e Lui un giorno si occuperà dei malvagi. Leggiamo ora il versetto 3 del Salmo 37, che ci dice in chi confidare. Confida nel Signore e fa il bene. Abita il paese e pratica la fedeltà. Questa era una promessa fatta al popolo di Dio, il quale disse loro: non preoccupatevi dei malvagi, abbiate fede in me e mi occuperò di voi. Rivolgi la tua attenzione a qualcosa d'altro che non siano i malvagi e trova in esso la tua gioia, come ci dice il versetto 4. trova la tua gioia nel Signore, ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Notate quello che dobbiamo fare. Dobbiamo trovare la nostra gioia nel Signore. Questa era una promessa per Israele allora, ma si applica benissimo anche a tutti noi oggi. Forse Lui non benedirà i nostri affari e interessi come vorremmo, ma indubbiamente ti ha già dato innumerevoli benedizioni spirituali e te ne darà certamente altre ancora con abbondanza. C'è anche qualcos'altro che possiamo fare, come ci dicono i versetti 5 e 6 del Salmo 37. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui, ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Riponi la tua sorte nel Signore. Molti purtroppo oggi ripongono la loro sorte giocando alla lotteria o nel superenalotto, criticando Dio e addossandogli delle responsabilità se non realizzano ciò che sperano. Comportandosi in questo modo non hanno certamente riposto la loro sorte nel Signore. Dai la tua fiducia a Dio ed Egli risolverà le cose nella tua vita, perché Dio è buono. Molti concepiscono Dio come un portafortuna, e anche molti cristiani vedono Dio in questo modo. Pensano a Lui come a qualcuno che potrebbe risolvere i loro problemi materiali con la bacchetta magica, ma Lui non è così. Lui vuole essere un amico, perché ti ama, e vuole salvarti da una condanna eterna. Se vuoi questo, tu devi mettere il tuo futuro nelle mani del Signore e credere in Lui per avere la salvezza. Leggiamo adesso anche il versetto 7. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti per chi ha fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Qui c'è un'altra cosa che dobbiamo imparare a fare. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Che meraviglia! Quando i malvagi prosperano, non ti agitare, non lasciare che tutto questo ti turbi, ma rimani in silenzio. Aspetta l'intervento di Dio che non tarderà. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno, non adirarti. Ciò spingerebbe anche te a fare il male. Cessa dall'ira, cioè non perdere la pazienza. Se qualcuno fa del male, non imitarlo. L'ira è pericolosa perché fa perdere il controllo di sé. Non metterti sullo stesso piano dei malvagi. I versetti 9 e 10 ci dicono quale sarà il castigo di Dio per loro. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Ancora un po', e l'empio scomparirà. Tu osserverai il luogo dove si trovava, ed egli non ci sarà più. Dio si assicurerà che coloro che fidano in Lui ereditino la terra un giorno, mentre i malvagi saranno esclusi da questo e saranno condannati alle pene dell'inferno. Ecco come viene spiegato nei tre versetti successivi. Ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. L'empio tende insidia al giusto e digrigna i denti contro di lui. Il Signore ride dell'empio, perché vede avvicinarsi il giorno della sua rovina. Un giorno i mansueti erediteranno la terra. Verrà il giorno in cui Dio metterà le cose a posto, mentre, come dice il versetto 14, gli empi hanno tratto la spada e teso il loro arco per abbattere il misero e il bisognoso, per sgozzare quelli che vanno per la retta via. La loro spada penetrerà nel loro cuore e i loro archi si spezzeranno. La Scrittura dice molto chiaramente che se metti la mano alla spada per vincere le tue battaglie, è così che morirai, perché la violenza non ha mai risolto le difficoltà, ma ha prodotto altra violenza. Cristo ha vinto non con la spada, ma con l'amore, e ti invita ad accettarlo, affinché tu possa essere, come detto nei versetti seguenti, il poco del giusto vale più dell'abbondanza degli empi, perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore sostiene i giusti. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri, la loro eredità durerà in eterno. Non saranno confusi in tempo di sventura, ma saranno saziati in tempo di fame. Sembra che le persone più felici siano quelle che non hanno molto. Dio infatti provvede a quanto hanno bisogno. Ben diversa invece la sorte di coloro che rifiutano di mettere Dio come loro obiettivo. Ecco cosa ci è detto di loro nei versetti seguenti, dal 20 al 22. Gli empi periranno. I nemici del Signore, come grasso d'agnelli, saranno consumati e andranno in fumo. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha pietà e dona. Chi è benedetto da Dio erediterà la terra, ma chi è maledetto sarà sterminato. I malvagi, cioè coloro che non vogliono riconoscersi dei peccatori, un giorno periranno. Oggi non ci dobbiamo preoccupare della loro prosperità, ma della loro condizione di perduti, affinché possano essere perdonati. Questo è il campo di Dio, e Lui si occuperà di chi si rivolge a Lui con un cuore sincero. I versetti che seguono contengono ancora delle benedizioni per coloro che camminano secondo la volontà di Dio. Eccole. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore, egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua discendenza mendicare il pane. Tutti i giorni è pietoso ed è in prestito, la sua discendenza è benedetta. Allontanati dal male e fai il bene, dimorerai nel paese per sempre. Poiché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi, essi sono conservati in eterno, ma la discendenza degli empi sarà sterminata. Abbiamo letto, i passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Questo significa che sono stabiliti dal Signore su un fondamento stabile, sicuro, come una roccia, che è Cristo. Abbiamo anche letto che Egli gradisce le sue vie. In questo momento Dio gradisce le tue vie? Amica, amico che ci stai ascoltando? È della massima importanza che tu dia una risposta a questa domanda, perché se la tua risposta è sì, allora il tuo cammino è benedetto dal Signore. Ma se la tua risposta è no, allora ti troverai nella condizione che ci è descritta nei versetti che concluderanno il Salmo 37. I giusti erediteranno la terra e la abiteranno per sempre. La bocca del giusto esprime parole sagge, la sua lingua parla con giustizia. La legge di Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non l'abbandona nelle sue mani e non lo condanna quando egli viene giudicato. Spera nel Signore e segui la sua via. Egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi. Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio, ma poi è scomparso, ed ecco, non c'è più. Io l'ho cercato, ma non si è più trovato. Dio manterrà la promessa fatta ad Abramo e ai figli di Israele, cioè le benedizioni terrene. Ma a noi non ha promesso questo, ma qualcosa di maggiore, di più grande, perché noi siamo ricolmi di benedizioni spirituali. È vero che molti cristiani sono benedetti anche con beni materiali, ma questo è qualcosa di più. Sono benedizioni aggiuntive. E se Dio ti ha benedetto in questo modo, hai una grande responsabilità. Quella di usare i tuoi soldi nel modo in cui Dio ti dice di fare. Non sono tue proprietà, ma dei beni suoi che ti chiede di amministrare. Leggiamo ora gli ultimi versetti del Salmo 37 che ci dicono: «Osserva l'uomo integro e considera l'uomo retto, perché l'uomo di pace avrà una discendenza. Ma tutti i malvagi saranno distrutti, la discendenza degli empi sarà sterminata. La salvezza dei giusti proviene dal Signore. Egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Il Signore li aiuta e li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui». Con questi ultimi versetti ci poniamo due domande, e di conseguenza traiamo le dovute conclusioni. Prima domanda: chi è l'uomo integro? L'uomo integro è colui che ha posto la sua fiducia in Dio e che ha accettato il mezzo di salvezza provveduto da Lui. La fede nell'opera compiuta alla croce dal Signore Gesù Cristo ha come conseguenza la vita eterna con Dio nella sua pace, nella sua gioia. Seconda domanda: chi sono i malvagi? I malvagi sono tutti coloro che rifiutano di sottomettersi alla volontà di Dio, rifiutano di accettare Cristo come loro Salvatore. E cosa succederà alla fine agli uomini malvagi? Non io, ma la Bibbia dice che tutti i malvagi saranno distrutti. I trasgressori e i malvagi saranno sterminati. Segnatevelo, amici. È una cosa certa, come la legge di gravità. E con queste riflessioni sul Salmo 37 mi fermo qua, proprio a questo punto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a risentirci domani al solito orario. Ciao.